Maria Pia Pagani, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere questo libro dedicato a una prima donna. Infatti, per l'appunto, il libro è intitolato proprio Prima Donna. È la prima donna che noi andremo a conoscere più da vicino attraverso i vari contributi di questo libro è Eleonora Duse. La postfazione è del filosofo Tony Germano. La casa editrice è la Biblioteca e quindi è una sottolineatura importante questa presenza editoriale per quanto riguarda questo libro che nasce in coincidenza con le celebrazioni della morte di Eleonora Duse 1924-2024 e Maria Pia Pagani coglie questa occasione, ma non è semplicemente un'occasione di un anniversario, è un'occasione per mettere insieme un percorso di studio, di ricerca, che attraversa la vita, lo sguardo, la professionalità e molto altro ancora di quella donna. Leggo nel risvolto di copertina che Maria Pia Pagani, ricercatrice in discipline dello spettacolo, Università degli Studi di Napoli, Federico II, dottore di ricerca in filologia moderna ed è socio del Pen Club, e collabora da anni con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Ora, devo dirle, Maria Pia Pagani, che era da molto tempo che non sentivo citare il Pen Club. Ce lo racconta? Magari qualche ascoltatore manco ricorda che cos'è esattamente questa istituzione.
Grazie mille. Innanzitutto grazie per questo nostro incontro, per l'attenzione che lei mi sta dedicando e tutte le persone che ci stanno ascoltando. Io sono socio del Pen Club da più di 10 anni. Il Pen Club è un'associazione che praticamente riunisce a livello mondiale scrittori, traduttori, persone che di fatto lavorano con la penna e con la parola, attraversando varie dimensioni che possono essere la prosa, la saggistica, la narrativa, la poesia, il teatro, la drammaturgia e quant'altro. E in Italia il presidente è il dottor Grasso, Sebastiano Grasso, che è stato per molti anni caposettore della sezione arte del Corriere della Sera. È un caro amico e dirige la sezione appunto italiana del Pen Club con grande cura, segnalando anche nella rivista che viene pubblicata trimestralmente non solo quelli che sono i fatti più importanti riguardo il panorama letterario italiano e mondiale, ma anche poi le varie pubblicazioni dei soci, i nuovi soci, le persone che purtroppo ci lasciano. E è uno strumento molto importante questo per avere uno sguardo su ciò che accade, diciamo, in letteratura intorno a noi.
Sì, di letteratura intorno a noi. Lei dice bene, Maria Pagani. Tra l'altro vorrei ricordare che faceva parte del Pen Club anche lo scrittore scomparso proprio poche ore fa, ovvero lo scrittore americano Paul Auster. Ma adesso andiamo a raccontare di Eleonora Duse, 1924-2024. Che cosa succede quest'anno per questo centenario, per sottolineare la presenza di questa straordinaria donna?
Allora, quest'anno ricorre il centenario della morte, anzi in realtà è passato da qualche giorno, perché la data esatta è stato il 21 aprile. E se noi guardiamo a quelli che sono stati i fatti un secolo fa a questa parte, la nave Duilio stava in questi giorni riportando la salma di Eleonora Duse in Italia. È stato allora un lutto nazionale per l'Italia e comunque una perdita a livello mondiale di una delle maggiori artiste di sempre. E è stato creato un comitato dal comune di Asolo, perché è da sempre nel comune di Asolo, che è il luogo dove lei ha scelto di essere sepolta, è esistito e tuttora esiste un comitato che riguarda le celebrazioni della sua memoria. E poi da questo è stato anche istituito un comitato nazionale. Anche questa è una cosa che è stata fatta, per esempio, nel 1958 svolto in occasione del centenario della sua nascita, e varie sono le attività che sono state fatte e che verranno promosse nei prossimi mesi per ricordarla a livello teatrale, a livello culturale e per sottolineare, diciamo, l'eccezionalità di questa figura femminile nel suo tempo. È una figura alla quale moltissimi spettatori hanno guardato come punto di riferimento essenziale per il rinnovamento del teatro, moltissime ammiratrici, moltissime donne, una figura che ha saputo veramente attrarre il pubblico e soprattutto comunicare una grandissima umanità e un forte e profondo senso di ricerca della Pronto?
A volte succede che le linee cadono.
Aiuto!
Non si preoccupi. Allora riprenderemo poi in fase di montaggio. Allora, io riprenderei proprio da Asolo. Allora, un attimo che adesso riprendiamo. Poco fa lei, Maria Pia Pagani, ha ricordato proprio in questi giorni il viaggio in nave di Eleonora Duse, che era morta in America, a Pittsburgh, se non ricordo male, per tornare in Italia, dove lei viveva e dove avrebbe poi voluto restare dopo la sua morte, esattamente ad Asolo. E questo vale già un piccolo viaggio per conoscere anche questo paese della provincia di Treviso, no? Inerpicarsi, si fa per dire, un paese collinare, e andando nella parte vecchia di Asolo e percorrere anche le antiche vie, che sono poi quelle che ha percorso a suo tempo Eleonora Duse, per andare fino, percorrendo via Canova, se non ricordo male, molto bella, pieni di piccoli e belli e particolarissimi negozi, e si incontra per l'appunto Casa Duse, ed è veramente anche un'opportunità, no? Partendo dal centenario di Eleonora Duse, per arrivare anche attraverso un viaggio turistico, andare a scoprire, vedere i posti dove amava stare Eleonora Duse.
Sicuramente quest'anno, ma in generale Asolo è un luogo che almeno una volta nella vita, a mio avviso, bisogna visitare. È un borgo stupendo e una persona che, come me, da tanti anni studia la figura e l'arte di Eleonora Duse, camminandoci capisce, e lo capisco più ci vado e più lo capisco, quanto lei avesse trovato in quel luogo il posto giusto. Per quella che voleva essere la sua vecchiaia, per quello che voleva essere, diciamo, l'ultimo tempo della sua vita. Il suo desiderio era quello di avere una sua casa. Eleonora Duse, lo dobbiamo ricordare, era figlia d'arte, è nata in una famiglia dove da due generazioni già il mestiere di teatro era quello che governava la loro vita familiare, e non ha mai avuto una casa fissa, né tantomeno di proprietà, e ha sempre vissuto in viaggio. Quindi il desiderio di avere un punto di riferimento, un luogo in cui rimanere e un luogo a cui affezionarsi, in cui mettere radici, ebbene tutto questo era e tuttora è Asolo. E dopo avere percorso via Canova e avere visto la casa dell'arco, attraversando questo arco, appunto, si prosegue verso il borgo Santa Caterina e poi man mano si arriva al cimitero di Sant'Anna, dove lei è sepolta, e da lì questo sguardo incredibile sul Monte Grappa, sul panorama circostante, che veramente fa capire anche proprio a livello di natura, di panorami, quanto lei ci tenesse a finire i suoi giorni lì, a vedere quel Monte Grappa che le ricordava i luoghi della Prima Guerra Mondiale. Leonora D'Uso è stata sempre molto molto attaccata alla patria, aveva un forte senso del patriottismo e quindi anche quel punto particolare del cimitero dove sta, che è un punto panoramico e stupendo, fa parte di lei, della sua vita, del suo carattere, del suo temperamento.
Sì, del suo carattere, del suo temperamento, anche con sé. Lei proprio nell'introduzione di questo libro, Maria Pia Pagani, scrive, se ricordo bene, che la D'Uso non era in vita, non era mai stata del tutto consapevole della potenza della sua celebrità. E questo è un dato di fatto fortemente positivo. E adesso entriamo in questa presenza di scrittura, in questa presenza letteraria che lei ha curato. E introduciamo anche il tempo, perché il tempo di scrittura di questi contributi è molto molto importante per determinare anche l'età di queste scritture e per determinare anche lo spirito di quel tempo.
Certo, allora la galleria testuale che ho creato praticamente parte dal 1887 con una novella di D'Annunzio e si chiude con una novella di Haidé del 1925, ovvero siamo praticamente nel momento in cui comincia a brillare a livello internazionale la D'Uso, perché la sua prima importante tournée internazionale è quella del 1885 in Sud America, e si chiude nel 1925, ovvero a un anno dopo la sua scomparsa. Gli autori che sono presenti in questa galleria testuale sono tutte persone che di fatto o l'hanno vista recitare o l'hanno conosciuta personalmente o comunque in qualche modo hanno avuto un contatto con lei culturale, come spettatori o comunque con il suo divismo, con quella che era la sua immagine pubblica, e ciascuno a proprio modo ha nel proprio scritto riportato e disseminato dei dettagli che ci rimandano a lei, citata come proprio nome e cognome. Addirittura Haidé intitola la sua, appunto, del 1925, La D'Uso di guerra, come novella. E invece l'allusione, uno dei giochi di allusione più forti, è quello che fa D'Annunzio con la prima commemorazione funebre, perché dietro alla vicenda che si snoda in questa novella è possibile intercettare due attori che erano proprio in compagnia con Eleonora in quella tournée sudamericana. Per cui di fatto la galleria testuale abbraccia tutta la sua vita, tutta la sua carriera, e ci permette anche di considerare quelle che erano le città più importanti nelle quali in Italia lei ha vissuto i maggiori successi, per cui Roma, Torino, Napoli, Venezia, Firenze, Milano e infine appunto Trieste.
Ed è un viaggio non solamente geografico, ma è un viaggio dello sguardo di Eleonora D'Uso attraverso queste scritture, possiamo capire in una prospettiva molto singolare, come lei ci ha già detto poco fa, Maria Pia Pagani, una prospettiva quella non di una biografia di Eleonora D'Uso. Certamente le biografie fanno il loro percorso, però qui la prima donna D'Uso viene fatta entrare, come scrive Tony Germano, in una novella, e la narrazione si tinge di mitologia. Ecco, ed è questa la cosa importante. Si tinge di mitologia grazie a questa narrazione. Non solo la mitologia del personaggio, dell'attrice Eleonora D'Uso, a quella mitologia si aggiunge ancora quella della scrittura, ed è questa la particolarità e la singolarità di questo lavoro letterario.
Certo, allora io ero interessata e tuttora lo sono per le mie ricerche a indagare la presenza della D'Uso nella letteratura, perché come attrice ha inciso molto, moltissimo nell'immaginario del suo tempo. E non è scontato trovare delle tracce molto forti della sua presenza nella poesia, nelle novelle, nei romanzi, nella drammaturgia. Allora, un anno fa avevo cominciato questa mia indagine con un altro lavoro, Creatura di poesia, vita in versi di Eleonora D'Uso, pubblicato dalle edizioni Lianieri di Pescara, dove lì ho raccolto e nei casi delle lingue straniere tradotto quelle che sono buona parte, non posso dire tutte, ma comunque buona parte delle poesie che sono state dedicate a Eleonora nel corso della sua carriera da ammiratori di tutto il mondo. Quest'anno ho deciso di passare l'indagine alla narrativa, in particolare alle novelle, perché tutto questo affiora da più di 20 anni di ricerche. Io sono più di 20 anni che mi occupo dello studio della Duse, di D'Annunzio, del loro teatro e di tutto quello che è stato il periodo nel quale loro hanno vissuto e operato e della loro fortuna. E quindi man mano ho intercettato appunto questi testi e ho deciso di appunto raccoglierli, creando appunto Prima Donna, novelle per Eleonora Duse, proprio per mostrare come anche la penna di uno scrittore, di un narratore, ha avuto in un certo senso attenzione, sensibilità, ha fatto entrare nella narrazione la figura dell'attrice, a volte anche con un dettaglio minimo, a volte giocando anche solo con il nome Leonora o addirittura, come nel caso di Marino Moretti, con le sue iniziali E.D. Ma quelle iniziali erano inequivocabilmente le sue, perché erano le iniziali di una delle donne più famose d'Italia e del mondo. Quindi sono tanti i livelli, diciamo, con i quali la sua figura emerge da queste novelle, a volte in modo alluso, a volte in modo naturalmente più evidente. L'ultima, La Duse di guerra, con anche proprio questa dichiarazione del titolo, è ovviamente forse, diciamo, la più manifesta, ma non mi stupisce anche il fatto che sia stata pubblicata un anno dopo la sua morte con quel titolo, perché non so se Eleonora viva avrebbe, diciamo, gradito o si sarebbe in qualche modo, tra virgolette, risentita, perché dobbiamo anche considerare questi aspetti. Sicuramente da parte dell'autore c'è un desiderio di ammirazione, però dall'altra bisogna anche vedere come la persona in oggetto, come dire, poteva recepire queste operazioni, perché chiaramente era consapevole del fatto, Eleonora, che il suo nome era di forte richiamo, era quella sirena che faceva comunque attirare i lettori, e quindi giustamente non voleva nemmeno che delle persone, tra virgolette, speculassero sulla sua immagine e sul suo nome. Quindi è un gioco molto delicato che si instaura tra l'attore, tra lo spettatore, tra lei e lo scrittore.
E in questa sequenza di situazioni che lei ci ha appena detto, io aggiungerei anche proprio il tema della morte. Al di là del fatto proprio della morte di Eleonora Duse, ma soprattutto partendo da questo, il tema della morte è molto presente in questi scritti che noi troviamo nel libro Prima Donna, novelle per Eleonora Duse, pubblicata dalla Biblioteca Editrice. Ecco, il tema della morte, sì, la potremmo sempre associare quasi in senso danunziano all'Eros Thanatos, no? Però era qualcosa di più profondo, e questa profondità la tocchiamo in alcuni di questi testi. Che ne dice Maria Pia Pagani?
E sicuramente lo tocchiamo, anche perché se consideriamo il vissuto artistico della grande attrice, la scena della morte, il morire in scena, era una delle grandi scene madri su cui venivano costruiti moltissimi suoi spettacoli. Ovviamente il più famoso è La Signora dalle Camelie, la morte in scena di Margherita Gautier. E di conseguenza è chiaro che anche per lo scrittore il cogliere come l'attrice muore in scena, muore naturalmente una volta che il sipario si chiude, si rialza e tra virgolette risorge per andare a ricevere l'applauso del pubblico, ma era un qualche cosa che nell'immaginario del tempo era molto forte. Come moriva in scena Eleonora nella Signora dalle Camelie, innanzitutto pochissimi riuscivano a commuovere il pubblico arrivando a quelle altezze.
Proprio perché quindi, allora si diceva, sì, mi scusi se la interrompo, che è vero, lei Prego. Portava in scena il dramma, in questo caso la morte della protagonista, della Signora delle Camelie, ma lei costruiva su quel dramma un secondo dramma, e questo era veramente una cosa fortemente anche psicologica, non solo estetica.
Certo, lo costruiva su di sé nella maniera in cui lo doveva interpretare, e non era mai un'interpretazione scontata o stereotipata, per cui a ogni spettacolo, a ogni replica, calibrava il tipo di emozione che voleva far giungere a quel tipo di pubblico che aveva in sala in quella sera, in quel luogo. E poi ovviamente lo spettacolo, una volta che raggiunge il cuore dello spettatore, a sua volta innesca altri meccanismi emotivi. E quindi questo fatto del morire era sicuramente un qualche cosa che toccava molto l'animo delle persone presenti, ma anche l'animo dei lettori, che in queste novelle potevano ritrovare o intercettare delle emozioni che avevano visto in scena.
Quanto
quindi
ha svecchiato?
È un riflesso ampio.
Quanto ha svecchiato Eleonora Duse rispetto al teatro di quel tempo? No, perché i mezzi teatrali di quel tempo erano quelli che possiamo conoscere, un teatro sicuramente tradizionale, classico. Lei portava un'innovazione che altri non avevano, no? Una capacità di cambiare quel teatro, potremmo dire, un po' polveroso. Forse ne avremmo bisogno anche oggi di una figura come Eleonora Duse per il teatro e non solo.
Certo, allora lei sicuramente è stata una grandissima innovatrice, per non dire rivoluzionaria, nella tecnica di recitazione, quindi in questo suo modo di portare il personaggio in scena, di vivere e di far vivere le emozioni del personaggio in quel modo al pubblico, quindi questo a livello di capacità mimetico-espressiva, ma poi anche a livello di testi, perché proprio il suo sodalizio con D'Annunzio nasce dalla volontà di svecchiare, di rinnovare il teatro italiano della loro epoca. E questo progetto era un progetto che di fatto guardava al recupero delle forme antiche della tragedia, al desiderio che poi non sono mai riusciti a realizzare di poter lavorare in un teatro all'aperto in modo stabile. Il suo sodalizio con D'Annunzio e le linee programmatiche artistiche, non affettive, perché il dato affettivo è quello che ha un po' tante volte nelle biografie confuso le carte, ed è stato quello che, diciamo, molti biografi hanno fatto prevalere, ma il progetto artistico di lei e D'Annunzio era proprio quello di cambiare in senso avanguardistico il teatro del loro tempo, per renderlo, diciamo, più adeguato agli altri paesi europei, che loro sapevano, percepivano essere più avanti rispetto a quello italiano.
Prima Donna è il libro che abbiamo raccontato insieme con Maria Pia Pagani, che lo ha curato, novelle per Eleonora Duse e la postfazione di Tony Germano. Uno sguardo sulla vita di questa donna, ma soprattutto uno sguardo letterario per il tempo delle presenze importanti degli autori che sono presenti in questa pubblicazione: Roberto Bracco, Ettore Dalla Porta, Giuseppe Lipparini, Bruno Brunello. Devo dire sinceramente, Maria Pia Pagani, questi nomi a me, per me erano del tutto oscuri, e la lettura di un libro serve anche a illuminare attraverso la lettura di questi testi, illuminano non solo sulla figura di Eleonora Duse, ma anche degli autori di questi contributi.
Certo, non mi stupisce questa cosa che ora mi ha detto, perché quando si parla di determinate epoche storiche ci sono delle figure, diciamo, trascinanti, e poi ci sono una miriade di autori che ai nostri giorni sono, tra virgolette, finiti nel dimenticatoio. E alcuni di quelli che appunto rientrano in questa galleria testuale sono tali. E il senso anche di un'operazione di questo tipo è proprio quella di capire che la figura della Duse era intercettata sia dalla grande penna famosa, quindi innanzitutto quella di D'Annunzio, ma anche da quella di autori, di autrici minori, oggi considerate minori, ma che però all'epoca invece erano letterati di tutto rispetto, e che poi non hanno avuto a livello critico storiografico una fortuna che ce li fa sentire attuali, anche se molte di queste novelle sono veramente, tra virgolette, interessanti e gustose per il modo con cui appunto giocano con la figura della Duse. Ognuno conduce a proprio modo il gioco.
E poi, tra l'altro, lei scrive che queste narrazioni sono narrazioni che possono diventare teatrali, possono diventare anche degli oggetti performativi, dei reading letterari. Hanno già avuto questa trasformazione?
Ci stiamo cominciando. Il libro è uscito al 5 aprile, una data che peraltro mi commuove moltissimo perché è stato il giorno in cui un secolo fa Eleonora recitò per l'ultima volta. Per una casualità che non ho scelto io, mi sono ritrovata in questa data. E le prossime presentazioni che ci saranno, sì, ci sarà anche qualche attore che darà voce proprio a qualcuno di questi testi, e ne sono molto lieta perché è un modo per trasmettere la cultura e per appunto invogliare anche a riscoprire alcuni degli autori che appunto oggi non si leggono più, non si riconoscono più e che invece hanno dato un contributo importante. Sono delle penne che vale la pena appunto considerare.
E considerare anche il fatto che è importante, curioso e oltremodo necessario conoscere colei che era chiamata la Divina, ma al di là dell'aggettivazione peraltro più che giusta, e scoprire anche veramente degli sguardi diversi rispetto a quelli tradizionali, a che portano a volte dei fraintendimenti. Questo libro, attraverso le novelle per Eleonora Duse, ci porta veramente a scoprire una donna sicuramente diversa da come l'avremmo potuto conoscere. Intanto grazie davvero Maria Pia Pagani, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
E non vorrei essere troppo di parte, ma Il fuoco di D'Annunzio, ma questo perché in questo periodo io sono molto molto impegnata con le attività appunto del centenario di Eleonora, e quindi il mio tempo è dedicato fondamentalmente a studiare per quelle che sono le conferenze, le presentazioni degli spettacoli che sono chiamata a fare, eccetera. E naturalmente Il fuoco di D'Annunzio è un romanzo dove anche a livello divistico queste linee vengono intercettate e rilanciate in maniera molto interessante. È di fatto il romanzo della prima donna. Se queste di questo libro pubblicato da Biblioteca sono le novelle, quello di D'Annunzio è il romanzo della prima donna. Quindi mi fa compagnia lui, loro due.
Dove, ecco, c'è la cantante, anche dove c'è anche una cantante nel romanzo Il Fuoco, sì, se ricordo bene.
Sì. Donatella Arvale.
Donatella, sì. Ecco, potremmo dire, Maria Pia Pagani, che lei ex Frenis continua la sua attività di ricerca e di lettura e di approfondimento sia per Eleonora Duse che per Gabriele D'Annunzio.
Sicuramente sì. Uscirà un'edizione del Fuoco con la mia introduzione tra non molto, e poi anche un'indagine sulla drammaturgia. Quindi è un anno particolarissimo, intenso, ma che sono grata di vivere insieme a queste due figure che da tanto mi accompagnano.
E le porte del nostro piccolo posto delle parole sono aperte per raccontare le prossime uscite editoriali. Grazie davvero Maria Pia Pagani e buona giornata.
La ringrazio sinceramente. Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.